Leggerò nel Vangelo di Matteo, al capitolo 10, i versi da 32 a 38. Abbiamo davanti un testo che presenta delle parole che escono dalla bocca di Gesù. Come tali le vogliamo considerare con una destinazione precisa, che è quella di edificare. E qualche volta per edificare occorre togliere qualche falso fondamento, occorre togliere qualche maceria, occorre poi ripristinare e su quella parte costruire. Quindi, fratelli a volte e sorelle, a volte noi troviamo delle parole che possiamo definire difficili. Non siamo di quelli che si aspettano dal bocca di Gesù soltanto il miele, è vero che così? Conosciamo Gesù per quello che Egli è, e Lui è un messaggio di verità, e la verità è quella che ha permesso a noi di conoscere davvero l'autore della verità, la rappresentanza reale della verità, Cristo Gesù. Allora Gesù dice sempre la verità, e in questo passo del Vangelo di Matteo, che sarà la base per il messaggio di oggi, dice così: chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada. Perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Fratelli, vi piace questa parola? È una parola di verità, non è una parola facile, non è una parola semplice. Qualcuno lo può anche comprendere come una parola dura, ma sapete, la realtà è un'altra. La realtà è che abbiamo a che fare con Cristo, che è l'autore della nostra fede. È scritto che è colui che la crea e la rende perfetta, e noi che vogliamo credere naturalmente, in quanti vogliano credere, lui la crea e la rende perfetta. E allora lui sa che questa fede deve essere provata, deve essere messa alla prova, perché solamente in questo modo la fede potrà diventare efficace. Ovvero è Lui che ci aiuterà, farà diventare capace la nostra fede di lavorare per raggiungere uno scopo, lo scopo per il quale Lui stesso ce la sta donando e la sta facendo crescere dentro di noi. Allora io vorrei parlare di questa fede provata, vorrei parlare perché il Signore me l'ha messo nel cuore, ha già parlato a me, e questo messaggio che vi sto rivolgendo non ha, credo, nulla di nuovo per quanto riguarda la conoscenza delle cose di Dio, ma credo che il Signore abbia compreso e fatto comprendere che queste parole servono proprio per noi oggi. Non tutti siete qui, membri della comunità. Quando arriva il mese di giugno, il culto passa al mattino, e subito con la chiusura delle scuole molti partono per le vacanze, ci sono anche i turni dei campeggi, vedo qui diversi genitori che avete la libertà di stare tranquilli perché i vostri figli sono su al campeggio Villaggio Resegone con il turno Bambini 1 che è iniziato ieri, per esempio. Ma questo è un messaggio che riguarda l'intera comunità, a cominciare da noi che siamo qui. Perché questa fede che sarà provata comincia nella famiglia naturale, naturalmente. Sto parlando proprio di quella naturale. Ora, noi dobbiamo pregare per la salvezza delle nostre famiglie, non è vero? Ma non solo dobbiamo pregare, dobbiamo continuare a pregare per la salvezza delle nostre famiglie. Che vuol dire che davanti anche a un'evidenza che le cose non vanno nella direzione che noi vorremmo, soprattutto per quanto riguarda l'orologio, cioè i tempi che noi desideremmo, li vorremmo sempre più stretti, più brevi. Ma comunque sia, quello che a noi è chiesto è di continuare a pregare. E aggiungo, anche quando noi ci troviamo davanti qualcuno che non vorrà credere nella nostra famiglia, invitati a continuare a pregare anche per coloro che al momento non vogliono credere, hanno letteralmente deciso di non credere. Ora, la difficoltà più grande nella famiglia è quando uno dei due coniugi non crede e l'altro sì. Cosa accade in questa circostanza? Accade che colui che crede o colei che crede deve reggere un carico doppio, deve trasportare un carico doppio nell'ambito della sua famiglia. Queste sono realtà presenti anche in questa comunità, sono presenti in ogni chiesa cristiana evangelica, laddove magari qualcuno ha iniziato a credere, per dire la moglie, e il marito ancora no, o il viceversa, e poi nel corso del tempo ha creduto anche l'altro, ma c'è un tempo di mezzo. Per qualcuno questo tempo è stato anche molto molto lungo, quasi ha rasentato la perdita della speranza. Dopodiché il Signore conosce coloro che sono alla ricerca della verità e si muove in accordo con la fede. Ecco che la tua fede, se ti trovi in una circostanza come questa nella tua famiglia, è una fede provata, e la fede verrà provata perché divenga efficace o più efficace. Quante volte abbiamo considerato l'esperienza di Giobbe? Sapete, l'esperienza di Giobbe noi la conosciamo, credo, come l'uomo che è stato provato e anche tentato, soprattutto provato da parte di Satana con l'accordo esplicito di Dio. Dio ha permesso che Satana lo provasse anche qui, perché la sua fede provata diventasse poi efficace. È vero che la sua prova comincia con la perdita di ogni bene. Sintetizzo questa storia arciconosciuta nelle nostre comunità. È iniziato con la perdita di tutti i suoi beni. La sua prova della fede è proseguita con la perdita, la morte di tutti e 10 i suoi figli, contemporaneamente, per un incidente. Altro che prova della fede, sarebbe sufficiente perderne uno di figlio per perdere a volte la testa. È proseguita questa prova della fede affrontando questi atroci dolori che sono provenuti da questa ulcera maligna, scritto che copriva tutto il suo corpo, dalla cima dei capelli fino ai piedi. Una realtà insopportabile, insostenibile rispetto alle capacità mediche di quel tempo in particolare. Sarà poi accusato ingiustamente da parte di 3 cosiddetti suoi amici, e qui mi fermo, ma è anche vero che la sua fede è stata provata ampiamente, io vorrei dire forse per la prima volta, principalmente a motivo dell'essere il marito di una moglie che ha reagito malamente di fronte a questi fatti. Ecco, quando in una coppia, in una famiglia, uno crede e l'altro non crede, siamo nel momento della difficoltà, ed è quello che è accaduto a Giobbe. Se Giobbe frequentemente offriva dei sacrifici per la salute spirituale dei suoi figli che si incontravano per festeggiare, vuol dire che questi ragazzi erano grandicelli, non credete? Penso che offrisse sacrifici per dei bambini, quando erano bambini. Quindi vuol dire che, malcontati, sicuramente per difetto, come minimo questa coppia aveva una 20 d'anni di matrimonio alle spalle. Posso arrotondare a 25 perché qualcuno affezionato dei festeggiamenti, delle feste, sono nozze di cosa? Di argento, 25 anni. Immaginiamo che avessero già raggiunto quel traguardo. Ovvero è un traguardo della maturità del matrimonio, della intesa reciproca nell'ambito della famiglia. Stiamo parlando di qualcuno che è padre, che è madre, ma è anche marito e anche moglie. Sapete che succede? Che nel capitolo 2, verso 8 e 10, ancora leggerò, ci sarà questa reazione spropositata da parte di sua moglie. Pensate a un personaggio così importante, rivelato con il suo nome, Giobbe, conosciuto anche tra coloro che non credono, come il referente per una prova così importante nell'ambito della salute, questo giusto che soffre ingiustamente, si trova questa reazione da parte di sua moglie, che gli disse: ancora stai saldo nella tua integrità, caro Giobbe, caro marito mio, ma lascia stare e muori. Qui ci sono un po' di mariti, ci siamo un po' di mariti. Immaginiamo se nostra moglie, davanti a una nostra prova, ci dovesse dire questa parola: lascia stare Dio e muori. E Giobbe le rispose: tu parli da donna insensata. Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremmo di accettare il male? E la cosa si liquida qui, si ferma qui. Non ci saranno più altri commenti. Ma da quel momento in poi Giobbe, un marito, come altri sono presenti qui, Giobbe dovette affrontare in solitudine quella prova della sua fede. E questa è una difficoltà della famiglia. Pagherà un prezzo altissimo di tutto questo, ma sappiamo anche che Dio lo aiuterà, provvederà ogni mezzo perché Giobbe si possa anche in certi momenti sfogare contro il Signore, dialogando, discutendo. Qualche volta traspare anche la sua rabbia e usa parole anche molto, molto incisive, forti, contro i suoi cosiddetti tre amici. Ma alla fine lo sappiamo, Giobbe verrà fuori rinnovato, sarà un altro uomo alla fine di questa sua esperienza. Ma sapete che cosa, perché vi sto raccontando tutto questo? Perché lui, nonostante tutto, non scarterà sua moglie. Quella moglie che l'aveva invitato a cercare la morte, lui non scarterà sua moglie. Sentite un po', farà con lei altri 10 figli. Quando tutto sarà superato, farà altri 10 figli. La lunghezza della vita era diversa da quella di oggi, credo anche la fecondità delle donne. Farà altri 10 figli, non scarterà sua moglie. E qui ci sono le parole di Gesù che abbiamo letto prima. I nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Ma la parola viene e ci invita a continuare a pregare anche per i nostri coniugi che non ne volessero sapere nulla. La chiamata ad essere uomini e donne di fede, fede provata. Quando la fede viene provata è come accendere il fuoco sotto, lo dirà l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera, è come accendere un fuoco sotto, quindi brucia, fa male inizialmente. Ma sentite cosa dice l'Apostolo Paolo, perché l'invito è ai mariti e alle mogli di continuare a pregare, continuare a sperare. Nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 7, verso 14, verso 16, prima di leggere, ve lo voglio anticipare. La nostra fede viene provata e noi possiamo credere alla parola per mezzo della nostra fede. Non è detto che in ogni istante, all'istante quando leggiamo un passo, per esempio, della Scrittura, già la nostra fede sia pronta. A volte abbiamo noi stessi bisogno del tempo. Abbiamo bisogno di riflettere, abbiamo bisogno di approfondire, di scavare, a volte di fermare la nostra stessa voce, più difficile fermare i nostri pensieri davanti al Signore e chiedere: Signore, dammi luce per capire che cosa mi stai chiedendo, perché apparentemente per come lo vedo, per come lo leggo, è così grande, troppo grande, non ce la farò mai. Ma la parola che esce dalla bocca dell'Apostolo Paolo, che scrive questa parte della lettera, la prima lettera ai Corinzi, dice: perché il marito non credente è santificato nella moglie. Stiamo parlando di coniugi qui, mariti e mogli. Il marito non credente è santificato nella moglie e la moglie non credente è santificata nel marito credente. E poi il verso 16: perché tu, moglie, che sai se salverai tuo marito? E tu, marito, che sai se salverai tua moglie? Che sappiamo noi? Che sappiamo noi? Che sapeva una nostra sorella che sto guardando, che ha pregato per la salvezza di suo marito per decenni? per decenni. E alla fine di quel tempo lunghissimo, una volta mentre lei si preparava per andare al culto, suo marito le ha detto: bello vestito con giacca e cravatta, oggi vengo anch'io in chiesa. Dopo decenni. Mi ha sentito una testimonianza poco fa, che non ha toccato questo aspetto, ma che noi conosciamo. L'opera di Dio nelle famiglie, che va avanti anche dopo lungo tempo, manifestando cosa voglia dire essere fedeli alla parola di Dio e vedere Lui che è il fedele operare per la salvezza nelle nostre case. Il Signore quindi concederà le forze a chi crederà, anche se gradualmente, crederà a queste parole per portare per un tempo quel doppio carico, in vista di un tempo nel quale questo terminerà, perché sarà superata la prova della fede e la tua fede, fratello, la tua fede, sorella, sarà diventata più efficace. Una prova nella famiglia, una fede provata nella famiglia, una fede provata nelle amicizie. Voglio dire proprio poche parole intorno alla fede e alle amicizie, perché credo che sia un argomento sul quale più volte ci siamo ritrovati. Che significa? Che non se ne deve parlare più? No. Però sapere che dobbiamo stare attenti agli amici che frequentiamo lo sappiamo. Ma vorrei portare un attimo l'attenzione su un aspetto che riguarda le amicizie addirittura cristiane. È possibile essere messi in guardia sulle amicizie cristiane? Oh, non dovrebbe mai da un pulpito essere detta una cosa del genere. Se mi fermassi qui sarebbe terribile, sarebbe improponibile, sarebbe fuori luogo, sarebbe scorretto. Ma abbiamo a che fare invece con una attenzione che dobbiamo mettere a riguardo di quello che accadde, per esempio, con alcuni apostoli. Se voi andate nel capitolo 21 del Vangelo di Giovanni, ora ne toccheremo soltanto una piccola porzione. Credo che conosciamo la storia di Gesù che muore, Gesù che risorge dai morti, Gesù che si fa vedere dai suoi apostoli in due tornate differenti. Nella prima mancava Tommaso, tornerà apposta anche per lui. Poi a un certo punto accade che Gesù esce un attimo dall'orizzonte, dalla vista fisica degli apostoli. Arriva un gruppo di amici, c'è quello che viene chiamato il solito Pietro. Per favore, non chiamiamolo il solito Pietro, chiamiamolo Pietro, perché Pietro è tanti di noi stessi. Sicuramente io sono stato tante volte Pietro. Ma questo Pietro, Giovanni capitolo 21 verso 3, mentre non vede Gesù, è scritto che Simon Pietro disse ad altri sei apostoli presenti, quattro di questi sei sono menzionati per nome, e disse loro: vado a pescare. Sono amici, hanno dedicato 3 anni giorno e notte a stare insieme per servire Gesù, sono stati, per forza sono diventati amici. Vado a pescare. Gesù non è all'orizzonte, torna a fare quello che facevo prima. E la risposta di questi altri sei: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, e quella notte non presero nulla. Che tristezza lavorare una notte intera, che non ha a che fare soltanto a quelle ore notturne, ma chiaramente esemplifica ben altro, e non pescare nulla. Ora chissà se questa storia continuerà a insegnarci a noi credenti del terzo millennio dopo Cristo, che dobbiamo stare attenti a non salire sulla barca dove ci sono gli amici, di quelle barche che prendono acqua da tutte le parti, ma semmai saliamo con altri propositi. Forse c'è qualche falla da chiudere per evitare che imbarchi acqua e possa succedere il peggio. Lasciamoci influenzare. Guardate, questa non è una parola, anche perché ce ne sono ben pochi oggi qui presenti, per i nostri ragazzi, per i nostri adolescenti. Non è solo per voi che siete lassù. Questa parola riguarda tutti. Signore, aiutaci a essere capaci di condizionare positivamente altri attraverso la nostra amicizia, con le nostre frequentazioni. Che non vuol dire vivere 24 ore su 24 in questo locale di culto, facendo culti, ogni ora un culto differente per mostrare una super santità. No, no, ma è quello di essere coerenti con quello che Gesù ci ha insegnato, anche nelle nostre amicizie cristiane. E mentre questa realtà è alla nostra portata, naturalmente, mentre Gesù è alla nostra portata, noi verifichiamo in questa storia che lui sarà pronto a riabilitare l'Apostolo Pietro, si farà rivedere di nuovo, lascerà le ultime sue istruzioni prima di arrivare a insegnare e invitare a rimanere lì a Gerusalemme in attesa che ci fosse qualcosa di grosso già promesso da tempo, che si potesse manifestare, grosso come capacità, come potenza, come efficacia, ovvero il battesimo nello Spirito Santo. Gesù avrà ancora del tempo da dedicare, ancora oggi è alla nostra portata per lavorare, per mettere alla prova la nostra fede, anche nelle amicizie, per farci diventare efficaci. E l'ultima parte che ho qui davanti è che la fede provata viene provata anche sul lavoro. Diversi di voi siete impegnati ancora nel lavoro. Quante volte, parlando con alcuni, oltre a quello che chiaramente conosciamo più o meno indirettamente, essendo nel mio caso uscito dal mondo del lavoro secolare da qualche anno, che il mondo del lavoro è cambiato. Quanto è cambiato? Altro che se è cambiato. Un giorno forse dovrei scrivere un libro su quello che ho imparato tramite la mia esperienza lavorativa, perché è cambiato sì il mondo del lavoro, ma non è cambiato il cuore del credente che si trovi in un contesto del lavoro. Il cuore del credente è il cuore di un figlio di Dio, che ha una grandissima opportunità nello stare diverse ore al giorno in mezzo ad altri, alcuni credenti, alcuni no, per essere una luce accesa. Ma quello che ho qui davanti è un messaggio che riguarda questa prova sul lavoro come un tema di grande attualità che riguarda anche diversi di voi di questa comunità. E allora è il momento di parlarne. Ce ne parla una storia arciconosciuta, quella di quattro amici nel libro di Daniele. Chi di voi non conosce la storia di Daniele? Daniele e altri suoi tre amici. Daniele con Anania, Misael e Azzaria, giovani di nobili famiglie deportati dal territorio di Israele per essere portati, deportati in Babilonia, per essere istruiti, per essere trasformati in qualcosa di differente rispetto a quello iniziale, a cominciare dai loro nomi che furono cambiati. Daniele verrà chiamato Baltazzare, e gli altri tre, Sadrach, Mesach e Abednego, ovvero nomi di divinità babilonesi. Ci sarà un progetto di cambiamento della loro identità. Sono questi quattro amici che stanno del tempo insieme. La storia proprio comincia con la prova della loro fede da amici. Sto per parlare del mondo del lavoro, ma inizia con una storia da amici. Come amici seguiranno la scelta di Daniele. Daniele sarà colui che parla per gli altri tre. E gli altri tre si accodano quando lui deciderà in cuor suo di non contaminarsi con i cibi e le bevande del re. Conosciamo questa storia. Quanti di voi l'avete studiata e sperimentata anche nell'ambito delle scuole domenicali? Quante rappresentazioni, quanti video avete visto intorno a questi fatti? E questi tre amici e altri che si accodano, dicevo, a Daniele. Amici passeranno la prova di questi tre anni di preparazione e il re li ammetterà al proprio servizio. Un onore riservato a pochi, un onore riservato a questi quattro. Ora Daniele ha sempre avuto fino a questo momento e poi dopo i fatti che ora narreremo una scena di primo piano. In qualche modo metteva in ombra gli altri tre. Però succede qualcosa, ovvero Daniele esce per un attimo dalla scena. Non si parla più di Daniele. Arriviamo al capitolo 3 del libro di questo libro di Daniele. E questo libro 3, capitolo 3 sarà concentrato su questi tre amici. Che succederà di questi amici che devono proseguire da soli, senza Daniele, e non più come e soltanto amici, ma come colleghi di lavoro? Non so se avete mai considerato questo aspetto. Qual era il lavoro affidato a questi tre da parte del re Nabucodonosor, uno dei più potenti del mondo di allora? Possiamo dire il tuo amministratore delegato? Bene, il tuo amministratore delegato ti affida questo incarico, ovvero dopo... Chi si sarebbe aspettato che dopo essere stati deportati potessero fare questa carriera, essere incaricati di diventare amministratori pubblici della provincia di Babilonia? Uno ha mai avuto rapporti con qualche vero amministratore pubblico? Cioè il potere che si può esercitare nel ruolo di amministratore della cosa pubblica? Questi tre lo furono incaricati di questo. E a un certo punto il loro amministratore delegato, il loro re, viene preso da megalomania. Si fa costruire una statua d'oro alta come un palazzo di 10 piani, 30 metri, larga 3 metri, con la sua immagine, con un editto, ovvero tutti i sudditi sarebbero stati obbligati a inchinarsi, a adorare quella statua in certi momenti. E questi tre sentono bene questo editto e si rifiutano di adorare quell'immagine. E allora vengono convocati nell'ufficio dell'amministratore delegato. Ci siete voi che lavorate? Vi immaginate questa scena? Voi convocati nell'ufficio del vostro grande capo. E lì viene riassunta di nuovo questa cosa. Se voi non mi adorerete, non adorerete questa statua, morirete bruciati vivi perché verrete gettati... Scuola domenicale? Sì, scuola domenicale. Verrete gettati nella fornace ardente. Leggo nel verso 15 del capitolo 3, vi invito a leggerlo anche voi. A un certo punto il re Nabucodonosor, per minacciarli, dice queste parole: quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano? Quale Dio? Voi che vi sentite al di sopra, al punto da rifiutare un mio ordine, quale Dio vi potrà liberare dalla mia mano? E coloro che lavorano ancora oggi, coloro che sono credenti ancora oggi, sanno che noi siamo principalmente nella mano di un altro. C'è un Dio che ci tiene per mano. Fratello, sorella, che sei in qualche ambascia nel mondo del lavoro oggi, che la tua vita sia sempre più sostenuta e stretta dalla mano di Cristo Gesù, nonostante tutto, e questa situazione si ripete nel mondo del lavoro oggi. Chissà che qualcuno non vi si riconosca. Io ci sono passato nel passato, mi ci riconosco come. È una storia che invita a scendere a compromessi rispetto alla propria fede. Ecco la prova della fede nell'ambito del lavoro. Un invito a scendere, vuol dire scendere di livello rispetto a quello che è lo standard di Dio, scendere a un livello più basso, a quello del compromesso. E questo invece ha deciso di restare integri, di resistere a questa prova. E anche senza Daniele, al loro grande capo risposero queste parole. Leggo nei versi da 16 a 19 del capitolo 3. Ora noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re. Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque vadano le cose, noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. E allora il grande capo, è scritto letteralmente, si infuriò e l'espressione del suo viso mutò completamente nei loro riguardi. Li fece legare e li fece gettare nella fornace ardente. Come andò a finire quella storia? Come può andare a finire la tua storia se ti dovessero voler costringere a un compromesso rispetto alla tua fede nell'ambito del lavoro? Ne potrebbe andare di mezzo magari non la morte fisica, ma la tua carriera, la nostra carriera. Cosa potrebbe accadere? Ora noi conosciamo come è finita questa storia di quei tre. A un certo punto il grande re Nabucodonosor, dopo aver minacciato, si preoccupò, guardò giù nella fornace ardente erano stati gettati quei tre uomini legati. Vede quattro uomini sciolti liberamente che camminano in mezzo alle fiamme. Ed è scritto che camminavano, che camminano in mezzo al fuoco senza avere sofferto nessun danno. E l'aspetto del quarto uomo, uomo per, tra virgolette, è simile a quello di un figlio degli dèi. Se avete la vostra Bibbia e leggete la nota a piedi pagina, una traduzione più esplicita non parla di figlio degli dèi, ma parla di figlio di Dio, dalla bocca di un re pagano come il re Nabucodonosor. Nabucodonosor li chiamò Sadrach, Mesach, Abednego, servi del Dio Altissimo, venite fuori. E questi uscirono dal fuoco. Fratelli e sorelle impegnati nel lavoro oggi, non c'è nulla di facile. Guai a noi se rendiamo facile il compito degli altri. Non c'è nulla di facile quando in qualche modo siamo costretti a scendere al compromesso e resistere invece a questa prova della fede. Non c'è nulla di facile, proprio nulla. Gesù non ci promette che tanto tutto andrà comunque bene. Non l'ha mai promesso tutto questo. Quello che però ci promette è che se dovessimo passare persino nel fuoco, Lui sarà con noi, sarà quel quarto che sarà con noi, che ci scioglierà, che ci preserverà, che passerà anche Lui a fianco a noi, intercedendo per noi. Ci aiuterà a superare la prova della fede e in particolare per voi che siete nel mondo del lavoro. Vi aiuterà a superare la prova della vostra fede, provvedendo, a volte in maniera miracolosa, a volte all'istante, a volte occorrerà del tempo, ma Lui è il Dio che provvede e provvederà. Per tutti quanti noi, abbiamo parlato della famiglia, abbiamo parlato dell'amicizia, abbiamo parlato del lavoro, per tutti quanti noi, torniamo alle parole di Gesù. Gesù ci ha esortato, ci ha invitato a riconoscerlo. Allora, riconosciamo Gesù davanti agli uomini, in qualsiasi circostanza, e Lui ci riconoscerà davanti a Dio il Padre, suo Padre, che è diventato anche il nostro Padre Celeste. Questo riconoscere vuol dire che il Signore dal cielo, Dio il Padre dal cielo, guarderà a ognuno di noi e ci riconoscerà come figli di Dio, perché tali siamo diventati per grazia, perché Cristo Gesù è stato da noi riconosciuto come il Signore. Non è cambiato il tempo di oggi per poter credere queste parole, così come sono state scritte. È il tempo di viverle per mezzo della fede, che comunque è in noi, perché Cristo Gesù è colui che crea la fede e la rende perfetta. E ancora oggi, per mezzo di questa parola, ci aiuterà a vederla crescere alla gloria di Dio. Amen. Amen.